Buonasera a tutti, qui da Mompracen, una nuova puntata. Oggi è il 23 gennaio 2010, sono le 17.38, quasi 39. È una nuova puntata, parla Mariana Califano. Vi racconto un po' di che cosa parleremo oggi. È una puntata dedicata al tema della memoria. Anticipiamo il 27 gennaio e abbiamo diversi ospiti. Abbiamo pensato di invitare a parlare qui con noi Daniel Vogelmann, il fondatore della casa editrice La Giuntina, la cultura ebraica, dedicata alla cultura ebraica. E quindi direi che possiamo tentare di metterci in contatto con lui. Buonasera Daniel, ci ascolti? Buonasera. Ci senti bene?
Sento poco.
Si sente basso, in effetti sì. Vediamo di... Adesso ci senti meglio?
Meglio, sì.
Ecco, allora... Daniel, innanzitutto ti diamo il benvenuto alla nostra puntata. Abbiamo pensato che era importante averti come ospite in questa puntata dedicata alla memoria, per il lavoro che tu hai fatto con la tua casa editrice. Mi sembra molto carino, già diciamo dallo strillo della portata del vostro sito web, c'è la scritta "L'ebraismo portata di libro". E quindi... Sì. Io mi chiedevo se questo impegno, questa scelta di diffondere la cultura ebraica in un qualche modo possa essere anche un modo di trasmettere la memoria della Shoah.
Ah, senz'altro. Quando ho iniziato nel 1980, il primo libro della collana Schulin Vogelmann dedicata alla memoria di mio padre, che tra l'altro era un reduce da Auschwitz, è stata La notte di Elie Wiesel, allora sconosciuto in Italia, che appunto da testimonianza di questo scrittore sulla sua permanenza, se così si può dire, ad Auschwitz, a Buchenwald.
Uh-huh.
E quindi per me è stato uno degli scopi, era quello proprio di parlare della Shoah quando pochi ne parlavano, si chiamava ancora Olocausto, e quindi sicuramente. Poi nel tempo invece ho pensato, anche per combattere l'antisemitismo, di dedicarmi un po' tutto al pianeta ebraismo, proprio perché c'era molta ignoranza, ce n'è ancora purtroppo, ma insomma a volte
infatti...
spero che con queste pubblicazioni che diminuisca un po'.
Sì, infatti tra i vostri propositi c'è proprio quello di tentare di incrociare le culture, di approcciarle, di far sì che insomma la cultura ebraica venga capita, venga anche insomma
conosciuta per quello che è, sia da un punto di vista storico e poi da tutti i punti di vista, anche culinario se si vuole,
infatti,
artistico.
Avete una linea editoriale abbastanza definita, e però perché so che avete quattro collane.
Sì, soprattutto poi quando è arrivato a lavorare con me mio figlio Schulin, dopo aver passato 6 anni in Israele, ha portato la sua conoscenza dell'ebraico, e quindi abbiamo inaugurato questa collana che si chiama appunto Israeliana, che è dedicata alla narrativa israeliana, che come sappiamo è una di quelle narrative più importanti oggi nel mondo, senza appunto necessariamente citare i più grandi, ci sono anche degli scrittori apparentemente minori ma che non hanno nulla da invidiare ai Grossman o Yoshua. Tra l'altro La Giuntina è stata la prima a pubblicare 3 racconti di Yoshua. Poi è chiaro che spesso insomma subentrano editori più importanti, ma comunque...
Beh, però ci sono diversi autori che voi avete scoperto in un certo senso portandoli in Italia.
Tanto lo stesso Wiesel. E poi appunto Yoshua, lo stesso Appes, che era stato pubblicato tanti anni fa, ma ormai in Italia nessuno se ne ricordava. invece noi ne abbiamo pubblicato 3 libri, è tornato in auge e quindi poi ci è stato portato via, come succede in questi casi, però insomma siamo lo stesso soddisfatti. Questo Nemirovsky, di cui tutti giustamente ora parlano, grazie al successo della suite francese, fu pubblicata da noi tanti anni prima con un piccolo libro che si chiamava Un bambino prodigio, che francamente lì per lì non ebbe nessun successo, e ora invece, dopo il successo della suite francese e degli altri libri pubblicati da Delphi, anche il nostro piccolo libro ha il successo che merita.
Giusto, ebbene, spesso succede che alcuni libri passino, insomma, inosservati dal pubblico e vengano scoperti in seguito, ed è insomma una cosa meritevole.
Certo.
Ecco, io ho delle domande da farti invece più in generale, e mi piaceva intercalarle un po', che diciamo sono un po' le domande che ho pensato per gli ospiti della trasmissione, al di là del proprio ambito lavorativo. Proprio per tentare di rintracciare diversi pareri sul il perché la memoria va trasmessa.
Sì. Beh.
Su quali poi sono le modalità che uno ritiene più opportune e poi quelle che a te chiaramente saranno più consone. E l'ultima domanda sarà...
Ti riferisci alla memoria sempre della Shoah?
Sì, certo. Sì. E poi l'ultima sarà una domanda invece più definita, direi, ed è questa. Come si racconta la Shoah ai bambini? Quindi sono perché va trasmessa la memoria, in che modo, quali sono le modalità che ritieni siano più valide, e poi appunto come nel caso specifico dei bambini si può affrontare questo argomento così difficile.
Certo. Beh, non sono domande facili e la risposta non è univoca, ma comunque ci proviamo. Dimmi quando devo partire.
Pure, vai pure.
Ah, ma per me la memoria è inizialmente sempre stato un fatto personale, perché come ti ho accennato, mio padre è stato deportato ad Auschwitz dall'Italia perché aveva tentato di fuggire in Svizzera con la prima famiglia, era sposato con la figlia del rabbino capo di Torino, Anna Disegni, aveva una bambina di 8 anni, Sissel, tentarono la fuga, furono fermati dalla polizia fascista e poi deportati ad Auschwitz. Mio padre si salvò miracolosamente perché era tipografo, fu sfruttato come appunto tipografo dai nazisti, ritornò a Firenze, si è avuto la forza di risposarsi e sono nato io. Quindi per me è sempre stato un bisogno di capire, un bisogno di ricordare, anche se poi, e qui salta il discorso sui bambini, a me proprio per proteggermi, soprattutto penso per questo, non mi è mai stato raccontato nulla, quindi in un certo senso ho dovuto scoprire tutto da me. E nello stesso tempo ho vissuto tutti i tempi, perché ora giustamente si parla molto di memoria, ma per anni non si è voluto affrontare questi argomenti, soprattutto all'indomani della fine della guerra si pensava a ricominciare la vita. Mio padre per primo aveva grosse difficoltà quando voleva raccontare di cosa aveva vissuto nel campo, perché praticamente non volevano starlo a sentire cose tremende a cui si faceva fatica anche a credere, per cui poi uno pensava che fosse uno dei tanti effetti della guerra, la guerra è finita e quindi non ne parliamo più, anche perché molti in buona fede speravano che dopo la seconda guerra mondiale non ci sarebbero state più guerre o comunque un certo tipo di violenza, il razzismo, l'antisemitismo. Poi con gli anni abbiamo
scoperto che
non era così.
No, certo,
quindi,
forse anche il bisogno del resto della società di imparare a ascoltare, perché uno non sempre ne è capace, e quindi certo, può darsi che tra le motivazioni del voler superare questo momento difficile, che lo è stato difficile per, diciamo, tutti gli italiani, in particolare poi per i sopravvissuti, con un percorso molto difficile, tra l'altro, di ritorno e forse in alcuni casi di ricongiunzione con la propria famiglia.
Ah, certo. Ecco. Non bisogna mai dimenticarlo che per un reduce non è mai finito, insomma, quando si parla di Auschwitz si sa che uno da un certo punto di vista non viene mai fuori. Quando Primo Levi si suicidò, Elie Wiesel disse: è morto da Auschwitz 40 anni dopo. Non è detto che avesse ragione al 100%, perché poi anche la vita continua e può creare nuovi problemi, però quella è un'esperienza tale che ovviamente non si può dimenticare, e per chi non l'ha vissuta c'è questa urgenza di ricordare, di sapere,
di sapere, forse anche di sapere, con la coscienza comunque che quando uno richiede a un sopravvissuto di raccontare, lo riporta ogni volta in un certo senso a rivivere un'esperienza così traumatica, quindi anche il chiedere spesso è difficile.
Beh, questo è un problema che io
è difficile. Tu hai avuto questo problema?
Non ho mai osato chiedere a mio padre, anche perché allora, a parte rari casi, non usava, insomma, non era ancora l'era della testimonianza, l'era del testimone.
No,
e
in
quindi
effetti
poi so pochissimo, questo francamente mi dispiace. Vedo oggi che ormai i reduci sono pochissimi, molti si sentono proprio in dovere di raccontare quello che hanno visto, perché poi non ci saranno più queste vere testimonianze, ci sarà qualcos'altro, lo storico, forse un certo tipo di letteratura, con tutti i dubbi che ci sono, però la testimonianza diretta non ci sarà più, quindi sono gli ultimi veramente.
Per questo hanno molto valore,
sì,
almeno per chi è, diciamo, insomma, per tutti direi, ma soprattutto per chi è stato cercando un percorso, un modo di capire.
Sì, poi si dice sempre perché non accada più, insomma, certo, questa è una speranza che abbiamo tutti, smentita quasi ogni giorno, non che ci sia una Shoah dappertutto, però insomma certi germi si possono vedere un po' dappertutto,
sì,
quindi
sì,
bisogna combattere il più possibile, anche il ricordo aiuta a combattere.
Certo, è una forma di lotta, quindi tu consideri che comunque mantenere viva la memoria e trasmettere la memoria sia un modo di lottare contro
certe geografica, mm-hmm, ma a volte al presente e anche al futuro, e ai giovani soprattutto.
Ecco, Daniel, io ti faccio l'ultima domanda prima di ringraziarti e di salutarti, ed
sì,
è sulle novità che la Giuntina proporrà quest'anno nel 2010. Noi oggi, dopo la intervista con te, avremo ospite Paolo Ciampi, un vostro autore,
certo,
e so che il libro è uscito in questi giorni, il suo La Famiglia.
Sì, una famiglia.
Una famiglia.
Che parla proprio anche questo della Shoah. Perché
infatti abbiamo deciso di invitarlo, di averlo nostro ospite, proprio perché diciamo era secondo noi tra i più adatti.
Certo.
Poi che altre proposte per le altre collane avete in mente per
Ma
quest'anno?
Sulla Shoah sta per uscire un libro dedicato a Luciana Nissim e Momigliano, a cura di Alessandra Chiappano. Lei era insieme a Primo Levi, è tornata, poi ha fatto la psicanalista, un personaggio importante, e poi un poema di un poeta, un poema in prosa di un grande poeta yiddish, Abraham Sutzkeve, non ancora conosciuto in Italia, questa è la prima volta che viene pubblicato, a cura di Marisa Romano, e quindi anche quello ci teniamo molto.
Bene.
Poi invece magari
sulla saggistica e su anche altre tematiche, nel senso
saggistica?
Sì,
sì, pubblicheremo un libro di Yosef Haim Yerushalmi su, insomma, poi le mie tematiche spesso sono simili, ma insomma, che purtroppo è scomparso da poco, ma è molto interessante, parla di antigiudaismo, antisemitismo e anche il razzismo nell'antigiudaismo, quindi una tesi abbastanza, una cosa invece più leggera, tradotta dalla Yiddish da Alessandra Luisi e di Itzik Manger, Il libro del paradiso. Si parla di un angeletto che scende sulla terra e che, contrariamente a tutti gli altri bambini che nascono, si ricorda come si viveva in paradiso, e allora ce lo racconta e ci si accorge che più o meno si vive come qui.
Bene. Daniel, ti ringrazio moltissimo per essere stato nostro ospite, spero che ricapiti nel corso di quest'anno e ci sentiamo presto.
Va bene.
Grazie, buon lavoro.
Grazie, grazie.
Bene, prima della nostra pausa pubblicitaria vorrei dedicare qualche momento ai libri per ragazzi, come avevo detto ogni tanto nella scorsa puntata, faremo delle incursioni appunto nella letteratura e nella saggistica per ragazzi, nella letteratura e nei libri per l'infanzia. Vi volevo segnalare questa lista che ho tratto da una biblioteca comunale di Roma, anzi la biblioteca di Viterbo, in cui si segnalano una serie di testi, sia di romanzi che testi di approfondimento, già per ragazzi a partire dagli 11, dai 9 e dagli 11 anni. Quindi per chi vorrebbe affrontare un po' il tema della Shoah con i propri figli o insomma con in altri ambiti con dei bambini, vi suggerisco appunto di visitare questo sito internet www.bibliotecafabricadiroma.it/shoah.htm. Lì troverete questo elenco di titoli di diverso tipo, appunto per saperne di più della letteratura, dei romanzi, dei racconti. Invece un testo che abbiamo scelto e che pensiamo sia adatto già per i ragazzini degli 11 anni, intorno agli 11 anni, è un libro scritto da Cesare Moise Finzi, pubblicato dalla Topi Pittori. Questo libro esce per la collana Gli anni in tasca, è stato pubblicato nel 2009. L'autore è una persona che durante gli anni delle leggi razziali era un bambino e racconta la sua storia. Lui, per fortuna, la sua famiglia non sono stati deportati, ma hanno dovuto subire comunque tutte le restrizioni che appunto le leggi razziali e in seguito poi la guerra sul territorio italiano hanno diciamo, reso molto difficile la vita in quei giorni. Lui racconta la sua esperienza da ragazzo, è un bellissimo romanzo che vi consiglio vivamente. Bene, direi che vi racconto anche la colonna sonora della puntata. Abbiamo scelto per questa puntata di farvi sentire le musiche di un disco molto interessante che si chiama Masada Guitars. È un disco prodotto dalla Sadic, l'etichetta di John Zorn. Questo progetto, appunto il progetto Masada, è un progetto nel quale John Zorn, Marc Ribot, Bill Frisell e Tim Spark rielaborano le musiche della tradizione ebraica, e quindi abbiamo pensato che fosse particolarmente adatto per questa puntata. Siamo tornati qui a Mompracen. Bene, in questa seconda parte della nostra puntata abbiamo come ospite Paolo Ciampi, che è un giornalista scrittore nato a Firenze, lavora all'Agenzia di Informazione del Governo della Regione Toscana, è uno scrittore, ha scritto diversi libri, per dirne gli ultimi, le parole e il silenzio sulle orme di Tiziano Terzani, con coautore Massimo Orlandi, o Beatrice,
sì, il canto della penisola. Un nome.
Ecco, un po' stavamo facendo un po' di presentazioni. Ciao Paolo, benvenuto.
Ciao a voi e grazie dell'invito.
Ecco, niente, noi siamo qui per parlare un po' del libro invece che hai pubblicato e che è uscito in questi giorni, se non sbaglio, per la Giuntina, Una famiglia.
Esatto, un libro che esce alla vigilia di questa giornata della memoria e che penso possa dare un contributo per ricordare, per condividere, per immedesimarsi attraverso la storia di una famiglia e magari per chiederci che cosa sarebbe successo a noi se fossimo stati uno dei componenti di quella famiglia. Peraltro è un percorso che avevo già iniziato proprio con Giuntina, con un altro libro, Un nome, la storia di una professoressa ebrea, l'insegnante di Margherita Hack, morta suicida alla vigilia della deportazione per Auschwitz.
Ah, ecco. Senti, io invece, tornando a Una famiglia, mi chiedevo qual era il legame che c'era fra te, appunto, e la famiglia Ventura. Che tipo di legame c'era? Perché nel leggere questo romanzo uno sente davvero di entrare in intimità con i personaggi, e quindi mi chiedevo se c'era un qualche legame, perché avevi scelto di raccontare la loro storia in particolare.
Essere banale, uno potrebbe dire che non si sceglie mai una storia di vita, ma la storia in qualche maniera ti insegue, ti viene dietro e ti sceglie per essere scritta. In effetti a questa storia sono arrivato per una serie di circostanze, una delle quali è stato sicuramente avere scritto Un nome due anni fa, il libro appunto della professoressa Enrica Calabresi, un libro che è arrivato anche in Israele. Da Israele un giorno mi è arrivato un fascio di lettere. Erano le lettere che una delle donne di questa famiglia così colpita dalle persecuzioni razziali aveva scritto dal campo di concentramento di Fossoli prima di essere deportata per Auschwitz. Io non avevo mai sentito parlare di questa famiglia, pur essendo una famiglia di toscani come me. Però avendo letto queste lettere, avendomele trovate sotto gli occhi, ho capito che questa era una storia che doveva essere scritta. Per la precisione, queste erano le lettere che Anna, la mamma di quattro bambini, aveva mandato per incoraggiare e sostenere comunque questi quattro bambini in questo momento così difficile della caccia all'ebreo. E a quel punto ho sentito in qualche maniera la necessità di non solo di raccontare, ma in primo luogo di immedesimarmi e sentirmi parte di questa famiglia, e come dire, di condividere questa storia, una storia molto dolorosa ma anche molto bella, molto bella.
Eccoci.
Mi
chiedevo se avevi avuto, insomma, quindi tu hai prima ricevuto queste lettere e poi le fotografie, perché ogni tanto nel libro ci sono delle fotografie che scandiscono un po' anche, che ti permettono di raccontare questa storia familiare da proprio dai suoi due fondatori, che sono questo padre così vitale, un po' sfrontato, ma con direi un uomo che mi permetto di usare questo aggettivo che non mi piace molto, però di successo, in cui negli affetti la vita gli ha sorriso inizialmente, no? E trova questa donna, Anna, anche lei molto una maestra, molto diciamo questa coppia davvero molto che ha dei rapporti di affetto forti, e poi che nella vita professionale invece ha del grande successo. Mi chiedevo appunto se avevi avuto poi possibilità di come era andata con le fotografie, se avevi avuto possibilità di parlare appunto con i figli,
se
un po' questo la sensazione di intimità che c'è nasce da il trasmettere l'intimità che tu hai avuto forse nel chiacchierare con loro, o se è proprio una risorsa tutta tua?
Ma io direi che sono stato fortunato perché c'era già una storia importante come questa che era stata in qualche maniera conservata nella memoria della famiglia. Sono stato fortunato perché questa famiglia ha voluto condividere con me questa storia e me l'ha, come dire, offerta, prima con queste lettere che hanno deciso forse rispetto alla volontà di scrivere questo libro, ma poi anche portandomi queste foto, che sono foto belle, significative, perché raccontano tutta la storia di una famiglia dall'inizio del Novecento fino anche oltre il 45, fino direi ai nostri giorni. È proprio tutta una storia di una famiglia raccontata per immagini che possono essere più eloquenti addirittura delle parole. Tant'è vero che io in un angolino della testa ho anche la voglia e l'intenzione di tradurre questo libro in una sorta di mostra fotografica e catalogo per immagini, e racconta la storia, come hai detto te, era di una famiglia di successo. In effetti è vero, forse anche questo non è stato secondario nella scelta di raccontare questa famiglia. Il titolo originale di questo libro doveva essere non una famiglia, ma una famiglia normale. Io in qualche maniera avevo pensato molto a questo aggettivo, proprio perché non volevo che fosse, come dire, una famiglia da considerare e da definire in maniera diversa da quella, da una qualsiasi famiglia che noi ci aspettiamo anche nel nostro mondo, nella nostra vita. Volevo che fosse una famiglia dove ciascuno di noi si potesse identificare per gli obiettivi, per le ambizioni, per i sogni. Luigi e Anna avevano costruito una famiglia quale penso tutti noi vorremmo puntare, una famiglia dove c'è un buon lavoro, dove addirittura per i tempi si può passare da un posto all'altro ancora migliore, dove hai dei bellissimi figli che vanno a scuola, dove non ci sono problemi di salute, dove tutto sembra procedere per il verso giusto. Poi arriva una data, il 1938, arrivano le leggi razziali, la famiglia normale diventa la famiglia anormale, diventa il diverso che deve essere cacciato, messo ai margini della società, i figli di questi diversi devono essere buttati fuori dalla scuola e dal all'università, si perde il lavoro perché non si è più considerati degni di questo lavoro. E tutto questo sicuramente si riesce a percepire di più e meglio proprio partendo da questa normalità che poi in qualche maniera viene trasformata nel suo esatto contrario. Per quanto riguarda, diciamo, la conoscenza della famiglia, sì, è stata decisiva, è stata, senza la famiglia non ci sarebbero state nelle lettere, nelle fotografie, non ci sarebbe stato quella consuetudine di scambio, di condivisione, di informazione, di domande, di risposte. È stata una bellissima amicizia a distanza che si è creata in questo anno e mezzo, in cui il libro in qualche maniera è stato predisposto e poi scritto. Devo dire anche un libro che non sarebbe mai stato scritto senza la posta elettronica che ci ha permesso uno scambio quotidiano a 2000 km di distanza di idee, di riflessioni, appunto di fotografie. E oggi sono molto contento, per esempio mi avete colto in questa telefonata mentre sono qui a presentare il libro in una delle diverse iniziative in vista del giorno della memoria, e accanto a me c'è proprio il figlio di Saul
il maggiore,
figlio di Anna e Luigi, di queste due vittime delle persecuzioni razziali, che è un uomo che, come potete immaginare, ha una certa età, ha festeggiato ieri l'altro proprio qui in Italia gli 80 anni e li ha voluti festeggiare anche condividendo il suo ricordo con tutti noi. Infatti sono anche molto commosso in questi giorni.
Paolo, falli gli auguri anche allora da parte nostra.
Sì, niente. Anche perché è un grande insegnamento che ci può trasmettere, lo fa con molta gioia e con, come dire, pure la sofferenza di quello che è stato, anche con la voglia di guardare al futuro e di sperare in un mondo dove le diversità possano essere, come dire, vissute senza problemi.
Bene, che quello che un po' ci speriamo tutti, quindi quello che lui fa è davvero importante, direi, soprattutto anche per le nuove generazioni. Penso che, non so se condividi questo mio sentire, sì, del fatto che spesso i sopravvissuti dai campi o chi ha subito le leggi razziali da molto giovane e da bambino sente il bisogno di raccontare ad altri giovani soprattutto qual è stata la propria esperienza, in modo di trasmettere la memoria in quei germogli di persona che insomma poi si irrobustirà crescendo.
Sì, devo dire che il ruolo della testimonianza è prezioso, necessario e anche purtroppo sempre più raro. Con gli anni ovviamente spariscono le possibilità di testimonianza, bisogna valorizzarle al massimo e cercare di condividerle al massimo, magari con la consapevolezza che era anche di un grande del Novecento come Elie Wiesel, un grande anche dei nostri tempi, che diceva che chi ascolta un testimone in qualche maniera lui stesso che si deve impegnare a trasmettere il valore della testimonianza. È anche vero, e questo vale anche per esempio per il figlio di Anna e Luigi, Saul, che mi è accanto, che per tanti anni a volte il testimone o comunque chi ha vissuto certe cose si è ritirato in una sorta di silenzio carico di tante cose. Me lo raccontava proprio qualche minuto fa Saul, dicendo che io per tanti anni ho avuto quasi vergogna a raccontare certe cose, come se fosse sempre sospesa una domanda che non ha mente in effetti risposta, perché io sono vivo e altri non lo sono. Però poi ci sono anche questi percorsi che portano invece a parlare, a testimoniare, e noi dobbiamo raccogliere tutto questo come un dono straordinario.
Sono d'accordo. Paolo, mi spiace ma ti dobbiamo lasciare perché ho finito il tempo a disposizione e spero che riusciamo a incontrarci prossimamente in trasmissione un'altra volta con un tuo prossimo libro. e ti ringraziamo tantissimo per aver partecipato.
Io sono io e ringrazio voi e spero di risentirvi presto.
Grazie Paolo. Ciao.
Arrivederci, ciao ciao.
Ebbene, siamo in chiusura, volevamo insomma raccontarvi che il prossimo sabato in radio ci sarà Azzurra d'Agostino, sarà una puntata dedicata alla poesia e vi lasciamo i nostri recapiti, oddio, allora... L'ho perso completamente.
Ve lo dico io, potete riascoltare le nostre interviste all'indirizzo romanzototale.it/mompracem, scriverci un'email a mompracem@women.it. Noi torniamo sabato prossimo. Un saluto da Giulia Gadaleta
e da Mariana Califano, scusate l'impiccio.
Non c'è problema, arrivederci e ciao. Restate sulla Radio Città del Capo.